Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Raffaella Di Marzio, responsabile del Centro Studi LIREC, Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Bentrovata Raffaella Di Marzio, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Allora, abbiamo voluto contattare Raffaella Di Marzio anche perché periodicamente emergono notizie di preoccupazioni in rapporto alle sette. Io ho trovato una notizia sul Corriere della Sera di 2 giorni fa che fa riferimento alla Russia che proibisce il satanismo. Uno potrebbe dire ottima iniziativa, perché insomma non andiamo volentieri in vacanza con un satanista, ecco, mettiamola così. Il 23 luglio la Corte Suprema della Federazione ha dichiarato fuori legge il Movimento Internazionale del Satanismo, bollandolo come organizzazione estremista. E fino a qui, scrive il Corriere, tutto bene. Ma il diavolo è sempre nei dettagli, perché non esiste una Internazionale del Satanismo e nessuna associazione raccoglie gli adepti di Belzebù sotto una sigla simile. Insomma, il rischio è che dietro queste leggi ci sia magari, non so, la spinta emotiva per certe situazioni, ma che per risolvere un problema se ne creano altri 5. Non lo so, Raffaella Di Marzio, una battuta su queste, poi andiamo anche a vedere la situazione nel nostro paese, perché anche da noi ci sono dei timori e ci sono delle proposte di legge sulle cosiddette sette. Raffaella Di Marzio, cominciamo con la Russia.
Sì, dunque, intanto diciamo che la Russia a livello di persecuzione religiosa è molto più avanti rispetto a tanti paesi, compresa ovviamente l'Italia, e per fortuna. E la Russia è sotto scrutinio da decenni oramai, e recentemente, qualche giorno fa, la Commissione Internazionale sulla Libertà Religiosa nel Mondo, l'UCIRF, ha realizzato una conferenza proprio sulla Russia, perché è un caso, uno dei casi più gravi al mondo. Che cosa succede in Russia? Adesso parliamo qui contro il satanismo, l'Internazionale dei Satanisti, che non esiste, però noi sappiamo benissimo che la Russia ha messo al bando la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Qualche giorno fa una praticante di Falun Gong è stata condannata a 4 anni di carcere e sta mettendo al bando, in nome di cosa? Della sicurezza spirituale, questa è la terminologia. Putin sta mettendo al bando tutte quelle associazioni che non sono ortodosse, quindi che attentano alla purezza religiosa del paese. Cioè, praticamente Putin, oltre ad avere un arsenale di armi per cui attacca altri paesi confinanti, ha anche un arsenale di leggi, perché queste leggi sono delle armi, non sono delle leggi. Tutta la letteratura e le comunità che non sono, tra virgolette, ortodosse, ma anche proprio realmente, cioè che non seguono la Chiesa ortodossa russa, queste qui sono tutte quante tollerate, attentano alla sicurezza spirituale, quindi c'è una sorta di pulizia religiosa in Russia.
Ecco, però va detto, Raffaella Di Marzio, probabilmente non tutte le chiese sono allo stesso livello in Russia, ci sono quelle di serie A, ci sono quelle di serie B, però non è che come dire, un battista, un avventista, un cattolico non abbia la possibilità di andare in chiesa, nella sua chiesa, dico, in Russia. C'è però una disparità all'interno delle comunità religiose e addirittura certo, una persecuzione nei confronti di alcuni. Abbiamo parlato dei testimoni di Geova poco fa.
Sì, però c'è un problema proprio di letteratura, cioè sono messi al bando dei testi religiosi, cioè anche se uno poi viene trovato in giro con un testo che non è che considerato estremista, anche lui può essere messo in carcere e anche riunirsi nelle case private per i testimoni di Geova ha significato i raid in casa con uso delle armi.
Chi c'è dietro queste cose? La Chiesa ortodossa?
La Chiesa ortodossa è sempre stata insieme a Putin favorevole a questa azione, perché l'unica religione che dovrebbe esistere in Russia è quella della Chiesa ortodossa russa, appunto, ma anche i cattolici ovviamente devono stare molto attenti, perché non possono fare proselitismo, devono comunque fare molta attenzione a come si muovono, quindi diciamo si comincia così. E poi con questo arsenale di leggi, arriviamo adesso al caso italiano, le leggi certe volte sono semplicemente delle armi. Tu fai un arsenale di leggi che ti servono per eliminare chi secondo te Non va bene per una serie di motivi, non che siano dei criminali, ma propugnano idee che nella tua personale cultura, che tu ritieni pura, perché esiste la cultura pura, come esisteva, no, l'idea della razza pura, adesso esiste l'idea della cultura pura, ortodossa, della madre patria
Sì.
russa. Ecco,
Allora
e quindi è così,
ti
questo
fermo
è un
un attimo
arsenale.
per ricordare che proprio mi sembra ieri o ieri l'altro, ora non vorrei dire una sciocchezza, ma c'è stato un rappresentante importante della Chiesa Ortodossa russa che si è recato dal Papa lamentandosi e chiedendo solidarietà perché in Ucraina la Chiesa Ortodossa russa, che risponde al Patriarcato di Mosca, è perseguitata. Cioè, ci sono
Sì,
poi
è vero.
queste
Cioè, no, no,
stranezze.
sì, è vero perché poi dall'altra parte insorgono quelli che sono altrettanto, diciamo così, ostili, no? Per cui se tu non li vai a sollecitare, non li provochi, le situazioni rimangono ferme. Se invece tu li vai a sollecitare, cominci a perseguitare i tuoi, quelli perseguitano i tuoi. Cioè, è così che funziona la violenza, chiama violenza, la persecuzione chiama persecuzione. E adesso in Ucraina si stanno vendicando in questo modo. È chiaro che qui non c'è nulla di cristianesimo, eh? Per carità, qua i valori cristiani sono stati annullati sia da una parte che dall'altra. Però poi chiediamoci, no, chi è che ha dato inizio a questa escalation? Chi è che ha propugnato l'idea di sicurezza spirituale, di purezza, della cultura russa rispetto a tutte le altre? Perché l'inizio poi è sempre questo.
Sì, certo.
Quindi la responsabilità poi andiamo a vedere bene da chi parte.
Ecco, forse c'è anche un'idea, non so se poi, dimmi pure tranquillamente se non sei d'accordo, Raffaella, per carità, che insomma, diciamo, lì dove c'è un paese, lì c'è una chiesa, no? Se tu sei russo, è chiaro che devi essere ortodosso. Questa è un po' con una mentalità che, insomma, non è completamente sconosciuta neanche dalle nostre parti. Un tempo uno che era italiano ovviamente doveva essere cattolico. Non era proprio. Quando c'è questa idea di chiesa collegata a una società, allora lì cominciano i problemi.
Sì, in effetti sì. Io devo dire che da questo punto di vista un po' l'Italia è un po' un piccolo miracolo, nel senso
Certo,
che
certo.
pur avendo una chiesa così importante, l'unica che ha un concordato, pur essendo così forte sia politicamente che economicamente, comunque non siamo mai arrivati a questi livelli, anche se sappiamo benissimo che durante il periodo fascista gruppi pentecostali, eccetera,
Esatto,
furono perseguitati in
stavo
una.
per dire proprio
Ecco,
questo. Allora,
qui,
ci
è lì,
fermiamo,
ripeti,
ci
sì.
fermiamo per una canzone e poi arriviamo a parlare dei nostri giorni. Nel nostro paese è un disegno di legge del senatore Rastrelli, se non sbaglio, che è stato presentato di recente e che insomma suscita, cioè parte da molte preoccupazioni legate alle attività delle sette, nel nostro paese. Ecco, poi vediamo un poco se sono cioè preoccupazioni giustificate o giustificabili. Intanto ci ascoltiamo di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Torniamo a parlare con Raffaella Di Marzio, responsabile del Centro Studi LIREC, Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Abbiamo parlato della Russia, ma anche nel nostro paese non mancano i tentativi di legiferare, di reintrodurre per certi aspetti il cosiddetto reato di plagio. Facciamo riferimento a un disegno di legge di cui tra l'altro abbiamo già parlato con Raffaella Di Marzio alcune settimane fa, potete trovare ancora il podcast sul nostro sito. È un disegno di legge che parte dalla preoccupazione della diffusione delle sette nel nostro paese, sette pericolose. Devo dire che, insomma, quando poi si legge sui giornali l'esperienza del Kenya, la setta che digiuna fino alla morte, fosse comuni rinvenute in Kenya, leader spirituali in carcere, questo è Euronews dello scorso 24 aprile, beh, insomma, un po' di brividi vengono. Allora dice, beh, forse dobbiamo dare un'occhiata anche a quello che succede nel nostro paese. È quello che si propone di fare, appunto, il senatore Rastrelli con questo disegno di legge che di fatto reintroduce il reato di manipolazione, non so come definirlo. Raffaella Di Marzio, di che si tratta?
Dunque, in realtà sono due disegni di legge di cui si sta discutendo congiuntamente alla Commissione Giustizia del Senato. Quello di Rastrelli si chiama voler introdurre il reato di manipolazione emotiva e
Ecco,
psicologica,
manipolazione emotiva.
emotiva e psicologica, e quello di Clotilde Minasi della Lega, che vuole introdurre il reato di manipolazione mentale. In realtà, perché ne discutono congiuntamente? Perché chiedono entrambi la
Stessa
stessa
cosa.
cosa. Il relatore però è Rastrelli, che è di Fratelli d'Italia. Quindi noi abbiamo 10 senatori della Lega e 2 senatori di Fratelli d'Italia che stanno discutendo in commissione di questi due progetti di legge. Quale sarebbe il motivo per cui va reintrodotto un reato che la nostra Corte Costituzionale ha dichiarato appunto incostituzionale nel 1981? Il motivo sarebbe il gravissimo pericolo della presenza di disette nel nostro paese. Allora, il primo grosso problema di queste relazioni presentate dagli senatori è che nessuno definisce chiaramente che cosa sia una setta, e per cui alla fine non sappiamo di cosa stiamo parlando. E anche quando vengono fatti dei numeri sulla base di nessun tipo di organizzazione che studi il fenomeno, quindi numeri tirati fuori a caso, questi numeri. Non sappiamo di cosa parliamo, però tiriamo fuori dei numeri che non hanno comunque alcun valore perché non sono certificati da nessuno. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema riguarda proprio questo, la manipolazione mentale o psicologica o emotiva. Che cos'è? Come si misura? Come si vede? Come ci rendiamo conto che un leader ha talmente manipolato, ha distrutto la mente di un seguace? Che questo diventa reato e quindi noi lo condanniamo. Qui chiedono anni, 5 anni di reclusione, da 5 a 15 anni. Allora, perché la Corte Costituzionale ha abolito questo reato? Perché appunto questo è una mina vagante, cioè non ha riscontri come la circonvenzione di incapace, la truffa, ovviamente l'omicidio, il furto. Come può un giudice capire se una persona che afferma di essere libera nelle sue scelte in realtà non lo è perché è stata manipolata? E questo è il problema, per questo il reato non va reintrodotto, perché è una mina vagante, perché rischia di essere poi decisa la condanna sulla base di quello che dice lo psichiatra o lo psicologo X, perché ciascuna parte porterà il
Certo.
suo psichiatra che dice non è libero, no, è libero. Quindi poi sulla base di due perizie il giudice si convince che quella persona è stata manipolata o non lo è stata, che è dal punto di vista, diciamo, proprio giuridico, cioè io non sono un'esperta. Ma è un assurdo, cioè non si può condannare a 5 anni una persona sulla base di una perizia che dice che lui o lei ha manipolato mentalmente una seconda persona. Ora, noi ce l'abbiamo già quello che salva le persone deboli, noi abbiamo già il reato di circonvenzione di incapace che effettivamente punisce chi approfitta delle persone che hanno dei problemi seri a livello
Ecco,
psicologico,
allora
mentale, e allora punisce,
ti
sì.
chiedo una situazione veramente difficile da ipotizzare, no? Stile Kenya, insomma, no? Dove c'erano bambini che appartenevano alla famiglia, alla comunità, erano legati con delle corde, costretti a digiunare fino alla morte perché in questa maniera si incontravano con Gesù Cristo, qualcosa di simile, insomma, no?
Sì,
E
ma
questa.
questi sono reati, questi sono reati, maltrattamenti e istigazione all'omicidio, perché i genitori sono stati istigati a uccidere i figli, o istigazione al suicidio se i genitori hanno smesso di mangiare perché sono stati convinti di questa cosa qui. Questi sono dei reati che già noi ce li abbiamo, istigazione all'omicidio, istigazione al suicidio. I mandanti degli omicidi vengono condannati, non hanno ammazzato loro direttamente, però hanno mandato e quindi i mandanti pigliano una pena più forte di quelli che l'hanno realmente attuato poi l'assassinio. Tutte queste cose possono essere adeguatamente punite con
Sì,
i
con le leggi che
reati
già
che già
esistono.
sono
Capito.
presenti.
C'era Claudio che voleva
No,
porre una
volevo, mi
domanda.
sembra che c'è stato un caso, ormai non so se è un anno fa, di una famiglia per cui è stato ucciso una persona in Italia, no? Ti ricordi quel caso lì che a un certo punto perché c'aveva il demonio, insomma, ecco, perché ora su questo fatto che dice Roberto è un fatto talmente evidente, cioè
Sì,
talmente
va
grosso,
bene.
ma quello che è successo in Italia, ora non so se ve lo ricordate, ma
Vediamo un po'.
Altamura? Altamura, il caso di
Sì.
Altamura, il papà che ha ucciso la moglie e due dei suoi figli perché erano indemoniati, secondo lui?
Sì, deve essere quella la vicenda, sì, con cui allude Claudio.
Sicilia, è avvenuto in Sicilia. Allora, qui noi no, non è che c'è. Il problema non è che ci sono dei pastori che hanno, come hanno detto i giornali, influenzato questo personaggio e la moglie, spingendolo poi a fare queste azioni. Lui ha torturato per una settimana i suoi familiari, non è che è una cosa gravissima. Qui c'è una famiglia disfunzionale che già era sotto occhio degli assistenti sociali, avevano delle enormi problematiche economiche e psicologiche. Il padre si vedeva che era una persona che non stava mentalmente bene, che poi è arrivato al delirio, delirio religioso, perché lui era contro i suoi, avesse il demonio dentro, e poi ha massacrato letteralmente giorno per giorno la moglie e i due figli con l'aiuto della figlia maggiore. Ora voi spiegatemi qua che cosa c'entra la manipolazione mentale. Questa persona doveva essere curata, i suoi bambini dovevano essere messi sotto sorveglianza continua, perché i bambini non sono andati a scuola per una settimana. E non è successo niente, e tutto il vicinato non si è accorto di niente. Vogliamo dare la colpa alla manipolazione mentale? Quest'uomo sarebbe stato manipolato da qualche strano pastore evangelico pentecostale, come hanno detto i giornali? No, noi dobbiamo dare la colpa a noi stessi, che non ci siamo resi conto. Io parlo adesso delle istituzioni locali di quel posto, della gravità della situazione di questo padre e dell'intera famiglia. E non abbiamo agito per prevenire questa situazione, e durante quella settimana non si è mosso niente.
È
Cioè,
chiaro.
capite? Cioè, perché dobbiamo adesso, creare un reato per colpire?
Concludiamo la nostra breve conversazione con Raffaella Di Marzio, semplicemente con una domanda. Ecco, ma l'introduzione ipotetica di una legge sostanzialmente sul plagio, manipolazione mentale, eccetera, eccetera, i rischi che porterebbe se fosse approvato una legge come questa? Proprio in 30 secondi, Raffaella.
Allora, chiunque può presentare una querela su qualsiasi persona che ritiene abbia manipolato mentalmente sua figlia, sua figlia, suo marito, suo padre o sua nonna, perché non è che poi colpisce la setta, il santone, colpisce tutti. Ecco la gravità, colpisce le idee, le diversità e le scelte delle persone che non piacciono a chi gli sta vicino. È questo che va a colpire la legge. Per questo è pericolosa.
Allora,
Più
siamo
che altro, secondo
veramente.
me, poi non risolve il problema della prevenzione, perché in quel caso là,
Assolutamente.
se una persona in quella settimana che non vedeva andare i bambini si fosse recata lì, casomai anche non da sola, forse si rendeva
Cioè,
conto di quello che stava
non
succedendo.
è poi,
Ma certo, ma
non è
certo.
semplicissimo, naturalmente, anche sai, con il senno di poi si fa presto,
Sì, lo
però
diciamo, però.
diciamo. No, ma è una famiglia in quelle condizioni che è ben segnalata, mi sembra.
Ma poi hanno cercato di bruciare i pezzi della madre, cioè voglio dire, si è visto il fuoco, il fumo che saliva dal giardino. Cioè, scusatemi, ma io
Ok.
veramente sono un po' perplessa, dico solo
Va
questo,
bene,
ecco.
certo. Allora, Raffaella Di Marzio, grazie di nuovo per questa spiegazione. Poi vedremo anche gli sviluppi di questo disegno di legge. Insomma, io penso che tutto sommato le leggi ci siano per far fronte alle situazioni di emergenza. E certo, poi ci sono i problemi appunto della prevenzione che manca. Forse a volte ci voltiamo dall'altra parte quando ci sono delle problematiche
Sì,
complesse. E questo è un problema che però
noi
non
sì,
si risolve
non
con
è.
le leggi. Ecco questo.
Noi chiediamo alle istituzioni di essere auditi. Noi vogliamo un'audizione pubblica alla Commissione Senato in cui vengano chiamate tutte le
E
voci, gli
invece
esperti.
non è
E
così?
non, è stata chiesta, sono state chieste le audizioni, ma non sappiamo
Quindi
se ci saranno.
aspettate una
Quindi,
eventuale risposta. Va
sì, settembre, ottobre, prima
bene, ne
difficile che.
riparleremo. Grazie a Raffaella Di Marzio,
Grazie a voi.
responsabile del Centro Studi Lire, che Libertà di Religione, Credo e Coscienza, con noi oggi a RWS.